Dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
Ciao 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 e andiamo subito, siamo al mese di aprile, questo è Maurizio Becker, ecco, per la seconda volta a distanza di due numeri mette su Classic Rock tre personaggi, l'altra volta erano rimasti in tre, erano i Rolling Stones, questa volta si tratta di un trio in Nirvana, un trio che è stato famosissimo, strepitoso negli anni 80, 80, 90 e un gruppo molto molto importante a cui si accosta il nome grunge o grunge, no? Giusto Marco? Però molto amanti del punk, infatti in Nirvana insomma hanno portato molti riferimenti punk nelle loro musiche. Ecco, però in copertina abbiamo un motivo per cui sono in copertina, è un titolo un po' strano, un po' negativo, diciamo.
Allora, il titolo dedicato ai Nirvana è L'inizio della fine. Perché? Perché, insomma, i Nirvana sono stati un gruppo attivo dall'87 al 94. Questo gruppo faceva parte, ovviamente, il grande frontman, chitarrista, cantante Kurt Cobain, il bassista Chris Novoselic e Dave Grohl, che il futuro fondatore di Foo Fighters, ma allora batterista dei Nirvana. Perché l'inizio della fine? Perché In Utero è il loro ultimo, terzo e ultimo album, realizzato nel 1993, che veniva subito dopo il grande successo del loro album Nevermind, con tutti i brani che hanno fatto conoscere in qualche modo appunto i Nirvana ovunque nel mondo. Ma loro, questo era un album che consideravano il secondo, Nevermind, troppo mainstream, troppo commerciale per i loro gusti. E c'è una bellissima frase di Dave Grohl che in sostanza dice: non puoi davvero essere un punk e poi vendere 20 milioni di dischi. Quindi questo In Utero, loro si sfogarono, fecero la musica che volevano, non il pop addomesticato di Nevermind, tornarono ad essere duri e puri.
E beh, un'autocritica che spesso ha toccato anche tanti nostri artisti, no? Soprattutto nel periodo un po' politicizzato, contestazione al prezzo del biglietto, ai costi, eccetera, dove molti artisti che vendevano tante copie, buon per loro, dovevano quasi giustificarsi perché dice: ammazza, sei diventato commerciale. A volte non era proprio così, però è servito a mantenere un equilibrio anche, e mi fa piacere insomma che loro comunque avessero queste attenzioni, no? Beh, poi dopo un po' sarebbe scomparso il leader, no?
Anche in quel senso il titolo di L'inizio della fine vuole andare a sottolineare proprio quel momento finale della vita appunto di Kurt Cobain.
Va bene, allora adesso abbiamo incuriosito tutti e facciamogli sentire quindi questo brano, Nirvana,
Heart Shape of Box.
Classico Rock On Air, è il momento di passare la linea a Claudia Dagnone con la sua rubrica In viaggio tra i suoni.
Cari amici di Classico Rock On Air, anche questa settimana è arrivato il momento di andare in viaggio tra i suoni con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano. Partiamo con un grande ritorno, quello dei Die Antwoord, il gruppo musicale alternative dance sudafricano che ha annunciato un tour europeo che vedrà protagonista anche il nostro paese con un'unica data, quella del 16 di aprile a Milano all'Alcatraz. E passiamo alla musica prog, ad una band che è tutta italiana ed è in attività da ben 57 anni. Questo sarà probabilmente, hanno annunciato, il loro ultimo tour. Si festeggiano anche i 50 anni del loro album più famoso. Sto parlando delle Orme, che l'11 di aprile saranno al Cinema Teatro Giardino a Breno, il 12 di aprile invece al Teatro Lolek a Rezzato. Grande ritorno per un cantante e chitarrista di grande talento, Miles Kane, che l'anno scorso ha pubblicato One Man Band, l'ultimo album in cui ritorna proprio a delle linee melodiche e dei giri di grande respiro, che è stato anticipato dal singolo Baggio dedicato al giocatore Roberto Baggio, quindi non poteva non tornare con il suo solo show in Italia. Infatti il 10 di aprile sarà a Milano al Santeria Toscana, l'11 di aprile invece a Roma all'Argo Venue, 13 di aprile al Covo Club a Bologna e il 14 aprile al Hall di Padova. Sono stati la grande rivelazione del Sanremo del 2020, grandi successi per loro nel 2022 e nel 2023, i Pinguini Tattici Nucleari torneranno quindi nel 2024 con un imperdibile tour nei principali palazzetti italiani. 16, 17 e 19 aprile saranno a Torino all'Inalpi Arena, il 20 sempre a Torino al Palalpi Tour. Due date pesaresi invece, 23 e 24 aprile alla Vitrifrigo Arena, 26 e 27 di aprile a Casalecchio di Reno all'Unipol Arena e il 29 e il 30 aprile saranno a Livorno al Modigliani Forum. Tempo di tour anche per Samuele Bersani con il suo Samuele Bersani in Orchestra Tour Indoor 2024, in cui il cantautore riproporrà tutti i suoi brani più famosi in chiave orchestrale. Si parte il 2 di aprile al Teatro degli Arcimboldi di Milano, poi 10 di aprile al Teatro Colosseo di Torino, 15 aprile a Bologna al Teatro Europa Auditorium, 17 aprile Firenze Teatro Verdi, 23 aprile Napoli Teatro Augusteo, 29 di aprile Bari Teatro Petruzzelli. Continua ancora il tour unplugged musico ambulante di Fabio Concato, infatti il 4 di aprile Concato sarà al Teatro Franschini a Pavia, 6 aprile ad Alessandria al Teatro Alessandrino, 9 aprile a Genova al Politeama, l'11 aprile a Desenzano del Garda al Teatro Alberti, il 16 aprile al Teatro Reggio di Parma, 19 aprile al Teatro delle Rose a Piano di Sorrento, 20 aprile ad Isernia all'Auditorium Unità d'Italia, 23 di aprile all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 27 aprile arriverà nella mia Puglia, nella provincia di Foggia, a San Severo al Teatro Verdi. E visto che ci siamo già idealmente spostati in Puglia, segnalo che venerdì 12 di aprile alle ore 21 sul palco posto dinanzi al pronao della Villa Comunale saliranno tre cantautrici fra le più amate, Erika Mu, Paola Turci e Fiorella Mannoia. Una band di musicisti selezionati dal maestro Beppe Donghia e il critico musicale Gino Castaldo per celebrare il centenario della costruzione della Fontana del Sele di Piazza Cavour, che è uno dei simboli della città di Foggia. E con questa notizia anche oggi la mia rubrica si conclude, ma io torno la prossima settimana con tantissime novità.
Classic Rock On Air. Grazie, grazie Claudia. La nostra Claudia Dagnone ci fa sempre immaginare di essere sul posto tra i tanti tanti live che continuano per fortuna a proliferare in tutta Italia, ma anche nei club, anche in tanti locali. Quindi Claudia ci porta, grazie anche alla collaborazione con Ferrovie del Gargano che ci sostiene il programma, ci porta in giro per l'Italia, anche nelle zone meno note, meno clamorose, diciamo meno clamorosamente pubblicizzate dai giornali, come alcune zone della Puglia e della Calabria, che, dove c'è tanta tanta musica proprio che in loco viene prodotta. Vediamo cosa uno dei nostri collaboratori al nuovo, no? Perché è vero Marco, ricordiamo che il MEI e l'altoparlante ci suggeriscono sempre tanta musica emergente o comunque meno nota, non per questo meno buona. Adesso c'è una combinazione, cioè capita proprio a proposito, dopo i Nirvana, un trio che abbiamo appena sentito nelle ultime versioni acide della loro carriera, e questo c'è un gruppo, si chiama Moscatelli, che poi è il frontman del, no? cantautore di questo gruppo, e è un trio, si tratta di un trio il titolo, diciamo subito, un po' particolare, Morfina, e dopo aver sentito appunto in Nirvana Morfina, insomma c'è parecchia assonanza anche il fatto che sono un trio.
Ma sì, sentendo questo Moscatelli, almeno questo brano, ovviamente il paragone con Nirvana è assolutamente azzeccato, quindi è sicuramente i Nirvana hanno lasciato nella loro lunga onda di influenze anche degli emuli italiani, di musicisti affascinati dal sound grezzo, acido appunto di Nirvana.
Anche la vicinanza con gruppi italiani a cui un po' si ispirano, come Marlene Kunz, insomma, sentiamoli, vai, dopo tutte queste chiacchiere. Moscatelli,
Morfina.
Io non credo, io non sono, io non voglio, io non lavoro, anche perché questo tempo mi mette la mania. Sono scappato alla peste della Lombardia. Quando mi chiamano rispondo perché la soluzione è che non esiste. In amore bisogna soffrire. Dov'è la mia Morfina? Dov'è la mia Morfina? Non ti vedo rispondere al mio grido d'aiuto.
Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air, stavolta ci allarghiamo dai suoni, passiamo alle immagini, perché sto per annunciare la rubrica che tu, Marco, curi con il nostro Primitera nella rete, nel web, Soundtrack City. Allora, stavolta parlate di avete intervistato un personaggio, un autore inglese, e guardate un po' com'è importante avere un regista come Dario Argento in Italia. Lui ne ha scoperti di musicisti, a parte la fortuna, insomma, con lui Keith Emerson ha composto cose, ma lui è anche quello che ha dato spazio e il lancio ai Goblin, e non solo, è andato a pescare anche, mi stavi raccontando, Marco, che addirittura ha ascoltato durante una esibizione al Piper questo Simon Boswell, questo inglese, e gli è piaciuto molto.
Eh sì, e da lì è partita la sua carriera artistica quarantennale, che l'ha portato fino ai giorni nostri, ma è iniziata appunto con Dario Argento in Italia con i film horror. Poi compose le colonne sonore di altri film, ad esempio Deliria di Michele Soavi, o se no Demoni 2 di Lamberto Fava. Insomma, da lì, dall'incontro con Dario Argento, è partita una grande carriera.
Bene, sentiamo questa intervista, quindi annuncio la tua Soundtrack City.
Say what?
Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City Plus con Massimo Primitera. Ciao Massimo.
Ciao Marco, e con il mio collega Marco Testoni, benvenuti.
Allora, grazie a Massimo è presente un'intervista molto importante a un compositore, Simon Boswell. Perché? Perché Massimo è andato a premiare nella scorsa edizione del Cinema Accord. È un compositore molto attivo, soprattutto nella musica. Di che anni, Massimo, per comprenderci?
Guarda, per lo più primi anni 80 fino a, ovviamente, ai giorni nostri. Ha una carriera multiforme. Lui è famoso, è entrato, diciamo, nell'Olimpo di quei compositori importanti nella musica applicata alle immagini, grazie alle colonne sonore per Fenomena, di cui ha scritto un pezzo, Maggots, di cui ci parlerà, Santa Sangre per Jodorowsky, Hardware, Sogno di una notte di mezz'estate, Dust Devil, La Chiesa, Lord of Illusion e tante altre. Lui ha creato più di 100 colonne sonore in carriera, spaziando dal sinfonico all'elettronico. Ama molto, e lo dirà nell'intervista, l'Italia, grazie a Dario Argento, Michele Soavi, Lamberto Bava, di cui ci racconterà questi excursus lavorativi con opere come Deliria, come Demoni 2, come Fenomena, per l'appunto.
E allora, senza indugi, andiamo a sentirci l'intervista a Simon Boswell.
Cos'è per lei il rapporto con la musica per l'immagine?
Well,
Beh, non era qualcosa che avessi mai pensato di fare. Non avevo alcuna idea di cosa volesse dire essere un compositore di colonne sonore per film. Quindi è stata una sorpresa per me quando sono stato chiamato tramite un amico, un agente, ovvero Vincent Messina, per avere un incontro con Dario Argento. Avevo sentito il suo nome, ma non avevo visto nessuno dei suoi film, quindi ho avuto un incontro con lui. E l'unica cosa che ricordo di quell'incontro con Dario Argento è che lui aveva una grande paura del suo stesso gatto. Spiegherò un po' meglio. Ha detto: vorresti una tazza di tè? Io ho detto sì, sì. Così Dario si alza, va alla porta, guarda giù per il corridoio, poi esce di corsa e corre giù per il corridoio. Gli abbiamo chiesto perché e lui ha detto: perché il gatto mi odia, salta su di me e mi attacca. Quindi quello è stato il mio primo stranissimo incontro con Dario. Dario era andato a vedere la mia band, Live Wire, suonare al Piper Club a Roma, penso 2 anni prima, e quindi sapeva chi ero da quel concerto. Non avevo idea della musica per film, come scriverla, non l'avevo mai davvero ascoltata, ma non ero un appassionato di cinema, come si potrebbe credere, non ero un esperto di film o di colonne sonore. La mia prima esperienza è stata con Fenomeno. Il primo pezzo di musica che ho dovuto scrivere, Maggots, i vermi, ma non sapevo cosa dovevo fare, che cosa si aspettassero da me, non sapevo cosa volesse Dario esattamente, ero molto nervoso. Quindi quando gli ho suonato questo pezzo di musica e lui l'ha ascoltato, mi ha guardato e ha detto: ma è bellissima. E a quel punto mi sono reso conto: ah, la musica da film, puoi fare qualsiasi maledetta cosa con la musica da film, finché funziona, finché spaventa, finché aiuta a raccontare la storia del film. Quindi ho avuto un'ottima educazione fin dall'inizio con Dario, poi con Lamberto e poi con Jodorowsky. Quindi ho avuto un'educazione da registi veri, non da registi commerciali, ma da persone interessate alla musica. E ho realizzato quindi che la musica da film è il linguaggio dell'inconscio.
Questo brano Aquarius che abbiamo sentito, che si ricorda un grande titolo di un altro brano, non molto più celebre, Aquarius di Simon Boswell, e beh, insomma, è molto sanguigno questo autore, ecco perché. Ecco.
Sanguigno è proprio il termine giusto.
Sanguinario.
Allora, questo era un tema tratto dal film Deliria, appunto, un film horror diretto da Michele Soavi del 1987. Io ho cercato in vano il nome di questo sassofonista che suona, che era bravissimo, magari sarà un session man degli anni 80, ma veramente, veramente un tempo.
Ricordiamo che Session Man era anche il nostro grande Gatto Barbieri, era un Session Man della RCA di numerosi dischi, anche di Morricone, eccetera, poi è diventato quello che è diventato. Allora, andiamo ora a vedere dalla redazione, ci viene segnalato un artista napoletano, Pier Nicola Pedicini, che sposa molto bene un po' di musica, insomma, molto moderna, molto intrigante, ma è importante anche il testo, no? Il testo che, diciamo, si parla tanto di periferie napoletane, noi speriamo sempre che ci siano dei buoni maestri e non gente che si compiace a rumori di metalli, pistole, eccetera, nel indicare vie diverse ai giovani delle periferie del sud che purtroppo, soprattutto a Napoli, ancora soffrono di mancanza di lavoro e altro. E è proprio di questo che parla questo ragazzo, dell'essere costretti adesso a distanza di tanti anni dai famosi partner in bastimento per terra assai lontana, no? La prima emigrazione della fine dell'Ottocento, che dura ancora, che dura ancora, ancora i ragazzi sono costretti a emigrare, vero?
Assolutamente sì, infatti diciamo che la declinazione moderna porta Pier Nicola Pedicini a pensare invece al conflitto interiore che c'è in questi giovani che pensano andare via o restare, e poi una volta andati via pensano se restare o tornare a casa.
Esatto.
Perché a volte le condizioni di vita professionale e lavorative non sono niente di che. Insomma, è un grande problema che noi in Italia continuiamo ad avere.
E allora sentiamolo questo brano, Fly Away,
Pier Nicola Pedicini.
Cerchi tirannante, ti basta direzione, va buona a destra manca, macca non può campà, se non te fai brigante, ti si scordate lacrime, quante ne si chiante, fatichi tutto giorno, pa fruste no forfante, sta vita ti distrugge, è sempre più pesante, ribellati sta vote, che simma pure a tante. Non è proprio elegante, e a voce do governo, qua faccia inarrogante, ma si non la finisce, palate ne ave tante, che non lo riconosce, o mielico curante, non perdo tempo amico, e scelte non so tante, non perdere la pazienza, mantieni sempre calma, o riesti in tassa terra, rimani tollerante, o parte piglia via, a via dell'emigrante.
Momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia,
e da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
E siamo davvero ai saluti, come al solito li faremo in musica, ma insomma per educazione diciamo subito arrivederci alla prossima puntata da Renato Marengo
e arrivederci da Marco Testoni, ciao.
Ecco, naturalmente come abbiamo promesso vi salutiamo in musica, sigla di chiusura di questo mese di aprile. Beh, abbiamo pensato, visto anche il clamore che un film musicale dedicato proprio a lui, Bob Marley, ha suscitato in tutto il mondo, anche in Italia, insomma è film apprezzatissimo, dedichiamo la sigla di chiusura a Bob Marley anche per un altro motivo, perché col Ciao 2001 che esce proprio adesso nelle prime settimane di aprile abbiamo dedicato la copertina a Bob Marley. Ciao 2001 ripesca gli artisti degli anni d'oro del giornale, degli anni d'oro anche del rock, quindi anni 70-80 soprattutto, e stavolta era attualissimo riprendere, ovviamente era interessante riprendere Bob Marley, questo film, questo suo film Bob Marley One Love, no? Ed è dedicato alla vita di questo grande artista. La copertina del 2001 ha anche un altro motivo, poiché il tema che abbiamo scelto, perché noi cerchiamo di di non fare un come eravamo, ma di essere un parallelismo fra ieri e oggi, quando si scriveva e si leggeva di cosa fosse la musica, e il tema è quando la musica era ribelle. Allora, quale musica più ribelle della musica dei giamaicani di Londra, quando la musica, il reggae, entra prepotentemente nel grande rock? E questo lo si deve soprattutto a un grandissimo personaggio come Bob Marley. Qualcosa su questo film, Marco, perché c'è una cosa molto interessante: si fanno tanti film musicali di rievocazione, abbiamo visto i Queen, vediamo anche film su personaggi italiani riproposti, ma qualche volta, anzi spesso, le colonne sonore non sono quelle originali. Stavolta è quella originale,
no? Eh sì, sono i brani originali di Bob Marley che hanno punteggiato tutta la sua carriera, anche perché nel film hanno collaborato proprio i parenti, i familiari e quindi i titolari dei diritti dei brani di Bob Marley, che ovviamente li hanno dati in licenza e quindi senza tanti problemi, mentre in altri film questo problema c'è. Peraltro il film narra di un periodo storico sul finire degli anni 70 molto importante, non solo da noi in Italia, in Europa, ma anche in Giamaica. E la parabola di vita di Bob Marley attraversa proprio il periodo in cui in Giamaica c'era una guerra civile tra due opposte fazioni che erano rappresentate dal Partito Nazionale e dal Partito Laburista. E in qualche modo Bob Marley, che era già famosissimo ovunque nel mondo, ma soprattutto in patria, cercò con vari concerti di mettere pace, si può dire, a queste
alle fazioni. Sì.
In realtà non è che ci riuscì tanto bene, o perlomeno ci riuscì solo all'interno di questi eventi, di questi grandi concerti, perché addirittura fu oggetto anche di un attentato. Bob Marley fu colpito di striscio da una pallottola, ma insomma se la cavò fortunatamente. In sostanza questo film parla anche di queste sue vicissitudini, sì, che lo portarono a trasferirsi poi a Londra.
Bene, oggi si parla di fenomeno transculturale, e quale migliore fenomeno transculturale che non quando a metà degli anni 70, mentre era in gran fermento anche di movimenti e di protesta all'interno della stessa Londra, dove Brixton è un grande quartiere con abitanti giamaicani, no? Quindi addirittura una comunità, sembra quasi un altro piccolo stato giamaicano all'interno di Londra, diciamo, si sono aggregati e grazie alla musica hanno socializzato e sono stati anche accettati più volentieri. Londra è sempre stata multietnica, più aperta. Noi ci auguriamo che lo sia anche il resto del mondo, ma soprattutto che lo sia l'Italia. Allora, ascoltiamo quindi uno dei brani più famosi di Bob Marley.
One love, one love,
sociality in the air,
one heart,
all right,
give thanks and praise to the Lord,
and I will
feel all right, let's get together and feel all right,
one more thing, let's get together to fight this holy Armageddon. Father of creation, yeah, yeah.
One love.
What about the one?
One love.
What about the?
Let's get together and feel alright.
I'm playing to my